Buongiorno a tutti e mi associo anch'io al ringraziamento della folta partecipazione e parto con queste con una prima considerazione che riguarda il territorio di quello che chiamiamo Roma. Come tutti voi sapete, buona parte del rapporto tra la città di Roma e il territorio, quello che chiamiamo in gergo area vasta, ma che possiamo declinare anche con le parole della collega Marinelli, il grande formato di Roma, la parte diciamo, non solo diciamo, del comune, ma dell'intorno e della provincia, è stato interessato negli ultimi anni da una forte crescita di popolazione, una sorta di cerchi concentrici, mentre Roma più o meno ha una popolazione stabile o quel poco che cresce per via dell'immigrazione, invece il saldo naturale è essenzialmente negativo. All'intorno della città di Roma, soprattutto i primi comuni intorno e poi la provincia, ma anche realtà più esterne come per esempio Terni, sono interessati da un forte scambio di popolazione con la città. C'è un dato che è frutto di un lavoro fatto qualche anno fa, che tra il 2003 e il 2010 126.000 persone si sono cancellate dall'anagrafe di Roma e sono andate a vivere nei comuni, in questi comuni dell'intorno. 126.000 persone sono una città come Cagliari, che in 7 anni si è spostata dalla città di Roma e è andata ad urbanizzare i territori circostanti. È andata ad urbanizzare i territori diversi, in alcuni casi assorbita nel centro storico, in altri casi nei nodi di quel sistema di trasporto regionale, penso soprattutto alla direttrice nord, alla FL1 che da Farasabina va a Fiumicino, comuni come Capena, Ariano, ma fino anche Orte sono comuni che negli ultimi 10 anni hanno tassi di crescita annuale della popolazione a 2 cifre. Se guardate i primi 30 comuni italiani censiti dall'Istat come dinamiche demografiche, ne trovate 8 dell'area romana, a testimonianza della rilevanza di questo fenomeno. Nello stesso tempo, nell'ambito del territorio della città di Roma, si sono affermati alcune tendenze di consolidamento di crescita, diciamo, della popolazione, soprattutto sull'area esterna al raccordo anulare. C'è insomma una città intorno al Gradi circa tra dentro e fuori di poco meno di 1.200.000 abitanti. Il centro storico si attesta ormai sui 100-120.000 abitanti. Cioè noi siamo in presenza di quello che, se guardiamo quello che è successo in questi ultimi 15-20 anni, in maniera più forse evidente negli ultimi 10, noi assistiamo alla descrizione del territorio di Roma, di un territorio abitato che va molto al di là ovviamente del suo confine amministrativo. E questa cosa è effettivamente una cosa che crea diverse tensioni, anche dissipazioni sì, di risorse e di energie, oltre che proprio si traduce anche in situazioni che gli statunitensi studiavano molti anni fa, no? Di stress del pendolarismo e con conseguenze anche di carattere sociosanitario spesso sulla popolazione. Questo è avvenuto per tanti motivi, è avvenuto principalmente perché nel contesto romano non c'è stata una politica vera sul contrasto, diciamo, all'incremento dei valori immobiliari che consentisse di mantenere certi strati sociali della città. Cioè questo fenomeno è strettamente legato anche all'evoluzione socio-economica della città, all'impoverimento in parte del ceto medio che sta avvenendo non solo nel nostro contesto ma anche in altri contesti. Cioè noi abbiamo la cosa che possiamo mettere in evidenza è che il suolo e la sua organizzazione territoriale, la geografia territoriale ha risposto in maniera non guidata, non governata, a profonde trasformazioni di carattere socio-economico. Questa cosa è, credo, nota più o meno a tutti. Perché comincio da qua? Perché penso che noi dobbiamo dare a questo concetto e a questo programma operativo sulla resilienza alcune linee di ragionamento. E questo del suolo per me è una delle condizioni, affrontandolo però in una maniera completamente diversa, perché qui potremmo aprire una discussione sullo sprollo, sul consumo di suolo, che sappiamo essere abbastanza connotato nel nostro contesto. Quello che invece a me sembra interessante metterlo su questo tavolo è che in questo caso il suolo, il territorio, che ormai è organizzato in questo modo, sembra aver risposto a dei cambiamenti, a degli shock, in questo caso di carattere socio-economico, in maniera del tutto, come dire, autonoma. Allora, il primo asse che mi piacerebbe mettere in questo programma di lavoro sulla resilienza, sui caratteri urbani della resilienza, è proprio quello di capire in che modo gioca e che ruolo può giocare la geografia territoriale e il suolo, in particolare nel contesto romano, come una delle direttrici di indagine. Uscendo fuori appunto dallo schema tutto negativo, tutto bianco, tutto nero, il consumo di suolo è necessariamente una cosa negativa, invece risparmiare il suolo è sicuramente una cosa positiva. Dentro questa storia recente di Roma c'è un elemento, diciamo, di contraddizione, di contrapposizione, se volete, rispetto a questa logica. Non sto dicendo che è positivo consumare ulteriormente il suolo, sto dicendo che il territorio si organizza e risponde, in mancanza di politiche programmatiche, di politiche, diciamo, organizzate, risponde alle esigenze che vengono poste da questi cambiamenti. Motivo per cui un ragionamento sulla resilienza sul suolo, resilienza in contesto urbano, secondo me non può non essere fatto. Seconda questione, secondo asse su cui invece mi piacerebbe che si avviasse anche un po' il lavoro operativo, è quello che riguarda la polarizzazione sociale. Non è un dato di carattere sociologico, è un dato che ci interessa molto da vicino e che ci fa entrare in un elemento di comparazione anche con altri contesti internazionali. C'è chi sostiene, ormai abbastanza suffragato anche da indagini, c'è in questo momento un economista francese, forse uno degli economisti più letti in questo momento nel mondo di questa interpretazione, sostiene che una forma avanzata di capitalismo che noi stiamo vivendo sostanzialmente si basa sul fatto che non il capitalismo nella sua forma più evoluta non ha più bisogno delle classi medie. Quindi la polarizzazione sociale a cui stiamo vivendo tra una riduzione di ceti ricchi verso o in grado, diciamo, di possedere e di mantenere buona parte delle risorse, e dall'altra parte una crescente base di popolazione che ha un basso e insufficiente, in alcuni casi, livello di reddito e di risorse economiche. Questa polarizzazione e quindi queste forti disuguaglianze si leggono dentro la città. E anche in questo caso noi possiamo guardare, rispetto al territorio che abbiamo sotto mano, come nel caso di Roma, delle forme evidenti di questa disuguaglianza crescente e una conseguente contrapposizione o polarizzazione. È inutile che faccio qui l'esempio di cosa sta avvenendo nel centro storico, nel senso che mentre noi parliamo di crisi anche del settore immobiliare, l'unico settore che non è in crisi, anzi Roma è una delle prime città nel mercato immobiliare della fascia degli appartamenti di lusso e dell'alto di gamma, come dicono gli esperti. E questo sta avvenendo collegandosi al fatto che noi nel centro storico abbiamo una progressiva dismissione di immobili non residenziali che si trasformano invece in residenze. È un fenomeno che non è strettamente legato alla crisi economica, ma assistiamo invece a delocalizzazioni di strutture per servizi e per uffici che preferiscono localizzazioni meno costose, quindi, diciamo, di prima cintura, per lasciare spazio nel centro storico in modo da mettere a valore questi immobili e quindi capitalizzare in alcuni casi l'azienda. Cioè si usa il territorio, il centro storico, come elemento di capitalizzazione e quindi come qualcosa che contribuisce a questa polarizzazione, a questa crescita di diseguaglianze, in questo caso localizzativo, ma che accentuano appunto la polarizzazione da un punto di vista delle risorse. Questo è un fenomeno che per il momento è poco regolato, che secondo me dovrebbe essere un altro degli assi su cui il lavoro che stiamo facendo, che si sta facendo insieme alla Rockefeller Foundation, proprio per cercare di guardare anche che cosa sta succedendo in termini generali, avere un elemento di comparazione con le altre città che fanno parte del programma delle 100 città resilienti. C'è chi dice che questo aspetto particolarmente significativo nel contesto internazionale, ma che Roma trova secondo me alcuni elementi che vengono sottovalutati, l'impoverimento del ceto medio, che è uno dei temi principali della discussione ad esempio negli Stati Uniti, e faceva parte integrante del discorso inaugurale del presidente Obama. Nel caso di una città come Roma è fondamentale, perché questa città ha vissuto su questa classe impiegatizia del ceto medio, non solo ha vissuto come attività economica principale, ma proprio pezzi di città sono stati costruiti grazie a questo ruolo. Forse sottovalutiamo molto spesso questo elemento. I trasferimenti che venivano dallo Stato per consolidare il ruolo di Roma capitale non erano solo gli stipendi che venivano dati ai dipendenti, ma sappiamo bene, per una stagione molto lunga cominciata già negli anni 20, pezzi interi di città sono stati costruiti con i trasferimenti statali, e pezzi di città importanti che oggi sono fiore all'occhiello del nostro contesto urbano, no? L'Istituto Nazionale Case Impiegate dello Stato, per indicare solo alcuni quartieri Trieste, non stiamo parlando, sono pezzi importanti costruiti grazie al ruolo di capitale che Roma svolgeva. Tutto questo negli ultimi 20-30 anni si è sostanzialmente asciugato moltissimo, però non è corrisposto in questo cambiamento, diciamo, di carattere economico, della base economica della città. Questo sta portando a un progressivo impoverimento della città. Qualche giorno fa, un dibattito fatto con Marco Lodoli, discutevamo proprio dell'indicatore dato dai mercatini domenicali, no? Il proliferare di numero di questi mercatini che 10 anni fa, 15 anni fa erano apparivano su questa mappa che fa Repubblica nelle cronache di Roma come alcuni punti, oggi sono molto più diffusi, e ci sono delle prime ricerche non ancora consolidate di chi studia questo fenomeno, e vede che dentro questi luoghi il sabato e la domenica molto spesso sono appunto un ceto medio in cui uno dei due lavora e l'altro non lavora, e sono integrazione a reddito per molte famiglie che appartengono appunto a questa fascia, che deve trovare una risposta alla contrazione del reddito. Insomma, diseguaglianze come effetto non solo di una politica locale, ma come conseguenza di un'organizzazione complessiva di quello che è la dimensione socio-economica dell'economia in cui siamo inseriti. Anche questo è uno spunto da mettere sul tavolo, perché penso che oggi, dopo questo periodo che abbiamo fatto, è una serie di riflessioni su come organizzare questo lavoro. Credo che oggi, la giornata di oggi è lo startup per cercare di mettere in fila un po' di argomenti e di piste di lavoro. Terzo, e finisco, esistono nella città, perché questo è un altro aspetto della resilienza che mi incuriosisce e su cui vorrei provare a mettere un po' di luce, no? Va tutto bene, quindi, cioè resilienza è che quando il territorio si adatta a delle situazioni ed è in grado di rispondere a prescindere da quelle che sono le politiche, no? Sembrerebbe quasi una politica tipo adattivo, no? In fondo basta organizzare quello che succede, cercare di limitare i danni e poi il territorio si organizza da solo. Ecco, non vorrei che fosse visto in questa logica il tema della resilienza. Ovviamente non è così, però forse per comprendere comprendere in qualche modo, contrastare questa visione, penso che il terzo campo di lavoro che mi piacerebbe mettere sul tavolo è che dentro la città esistono dei luoghi, dei contesti che sono frutto di una razionalità, come dire, industriale prodotta nel XX secolo, pezzi di città costruiti con una forte intenzionalità pubblica e con una forte messaggio anche di cosa è la città e come va organizzata, e sono oggi dei residui in qualche modo che restano vischiosi a qualsiasi elemento, diciamo, di cambiamento. Cioè sono dei luoghi in cui questa capacità di adattamento invece resiste o si oppongono a questa, diciamo, atteggiamento di tipo adattivo. Quindi il terzo campo di indagine che a me piacerebbe mettere sul tavolo è proprio individuare dentro la città o mettere in evidenza che dentro la città esistono come dire, delle forme, da un lato potrebbero essere di resistenza a queste forme adattive, dall'altra parte potrebbero essere viste come luoghi invece in cui il concetto della resilienza urbana in contesti così vischiosi va forse compreso più a fondo o richiede un'intenzionalità maggiore. Ecco, queste tre direttrici, questi tre spunti servono secondo me a provare a costruire questo percorso in cui noi come assessorato abbiamo creduto fin dall'inizio che non è tanto e solo, anche se questo è una parte importante del lavoro che stiamo cercando di fare, il rapporto internazionale tra Roma e le altre città, entrare in queste reti, in questi circuiti in cui ci si confronta, ovviamente è un aspetto su cui Roma era in qualche modo è stata assente, diciamo, negli ultimi anni, nonostante gli sforzi che molti anche di quelli che sono presenti hanno tentato di fare. Noi stiamo cercando di dare una maggiore spessore e sistematizzazione a questi rapporti, però non è solo e soltanto questo. Questo deve essere anche un'occasione nostra di riflessione su alcune questioni di cui notiamo solo le conseguenze, ma non sempre abbiamo il tempo, non abbiamo qualcuno che ce lo chiede, quindi questa volta è l'amministrazione che chiede a tutti quelli di cui ne fanno parte di fare invece una riflessione un po' più di struttura, un po' più approfondita su quelle che sono le questioni che abbiamo in campo. Ci crediamo molto anche perché il programma è costruito, come vedete, con forti basi, non solo perché ci appoggiamo all'interno di un contesto come quello del progetto della Rockefeller, ma perché questa struttura all'inizio ci hanno detto: vabbè, ma che cosa avete vinto? Quanti soldi? In realtà la cosa importante è che non abbiamo vinto i soldi, abbiamo vinto la capacità di strutturare un progetto per 2 o 3 anni, ovviamente in qualche modo sostenuti anche economicamente, ma la cosa importante è che abbiamo dei partner che ci aiutano nello sviluppare questo progetto. Quindi noi siamo assolutamente chiamati ad essere responsabilizzati a mettere i contenuti che a noi interessano in questo progetto e quindi fare forse per la prima volta una lettura un po' più strutturale, un po' più sistematica di quelle che sono le condizioni in cui versa la nostra città e di cui spesso siamo chiamati ad occuparci solo degli effetti e non di comprendere fino in fondo le implicazioni strutturali. Questo è il mio contributo, diciamo, in qualche modo voleva essere un segnale anche operativo di avvio di questo lavoro, ma sono convinto che molti altri spunti verranno anche dalla vostra partecipazione attiva, proficua, come mi pare che la vostra presenza in questa mattina dimostra. Grazie molte.
Grazie molte, Stella Marino.